Buonasera a tutti, io ovviamente ringrazio il Centro Pio La Torre e il Professor Lupo per avermi invitato a discutere oggi qui con voi. E volevo partire dalla riflessione che è stata fatta poc'anzi, cioè la necessità di tenere insieme le grandi questioni internazionali. Questo è, come si è già detto, un volume che riflette sull'Ottocento e propone una periodizzazione interessante, innovativa del XIX secolo, in qualche modo parafrasando un altro volume assai importante di uno storico inglese, un lungo Ottocento, un Ottocento lungo, contrariamente al secolo breve di Oxford pensato per il Novecento. E proprio questa sua scelta, cioè di allungarlo, ci porta da subito dentro due grandi questioni che sono secondo me i temi dominanti del volume, poi vedremo quanto siano importanti per capire anche la vicenda risorgimentale, che sono due momenti diversi ma connessi in realtà: la rivoluzione e la nazione, come elementi intrecciati l'uno all'altro. Cioè in realtà i moderni stati nazionali nascono grazie a grandi rotture. Cioè la contemporaneità, la modernità contemporanea è data in termini politici da questo elemento. Stati nazionali in la cui sovranità però non è più quella che deriva dal vecchio, ma risiede nel popolo. Qual è l'elemento che produce questo passaggio? La rottura rivoluzionaria. Quindi dei termini che oggi noi in realtà tendiamo nella riflessione attuale a dividere, a separare, a staccare, rivoluzione e nazione, nascono insieme. Il problema che il libro affronta è come si sviluppano in realtà questi due temi che sono nati insieme: la rivoluzione americana, ma soprattutto la rivoluzione francese, su cui non a caso il volume si appare. E secondo me ce n'è poi un terzo elemento che è il figlio, di questa congiunzione, che è la questione della cittadinanza. Che è qui soprattutto la questione della cittadinanza politica lungo l'Ottocento e che noi cominciamo poi progressivamente a vedere che diventa anche la questione della cittadinanza sociale, cioè che rapporto gli stati nazionali nati dalla rivoluzione creano con quelli che non sono più sudditi ma sono comunque cittadini. Quindi queste tre grandi questioni. E cosa ci dice il volume? Ci dice che in realtà la ricostruzione che noi spesso abbiamo ritrovato a livello di riflessione manualistica che individua rispetto a queste questioni un percorso lineare, progressivo, in maniera inarrestabile destinato al successo, è in realtà un elemento molto complicato, conflittuale, di scontri in cui si sviluppano sostanzialmente due grandi tendenze, cioè che la modernità non si afferma in maniera netta o univoca, ma lo fa grazie al conflitto, al contrasto, allo scontro, e che in realtà pezzi della vecchia società che in realtà resiste molto più a lungo di quello che ci è stato detto, magari sempre leggendo l'Ottocento come anticipazione rispetto ai processi invece novecenteschi, non solo resistono e permangono, ma sono in grado di rapportarsi a queste trasformazioni che in qualche modo cercano di governare. Per rimanere in termini, nei termini che abbiamo usato prima, il problema diventa da un lato la rottura rivoluzionaria, chi rifiuta questa rottura, ma in realtà capiamo dalla lettura del volume, dall'analisi delle vicende storiche a livello internazionale, che questa parte è in qualche maniera esigua e che invece pezzi significativi della vecchia società sono capaci di riappropriarsi di queste rotture, ripensandole. Cioè il problema diventa quindi dove mettere la fine, dove bloccare questi processi di cambiamento, come gestirli. E il primo elemento interessante che noi vediamo e che secondo me è fondamentale per reggere poi le vicende del Risorgimento italiano è appunto quello di non un solo modello. Qual è la cosa su cui generalmente noi riflettiamo? Il paradigma inglese. In Inghilterra, come paradigma della trasformazione, della rivoluzione industriale, quindi della modernità economica e tecnologica, padre del libero scambismo, quindi il modello che si esporta a tutto, al resto dell'Europa e poi a tutto il mondo, che è anche la cosa che giustamente, diciamo, per certi versi è stata ricordata poco fa. E parallelamente, oltre al grande modello, diciamo, di trasformazione economica, modello delle libertà politiche, in cui il diritto di voto si allarga, in cui vengono poi progressivamente inclusi pezzi del mondo operaio nella cittadinanza, eccetera, eccetera, le cose che voi conoscete. Questo è vero, ovviamente, non è una costruzione, come dire, che, anzi, è un elemento importante, ma questo libro ci dice che ce n'è un altro di modello, che è in realtà un'esperienza, in qualche modo, che non a caso nasce nel 48, quando quindi, dopo un nuovo ciclo rivoluzionario, quello che anzi più fortemente scuote in maniera unitaria l'Europa, che è l'esperienza del bonapartismo, l'esperienza del secondo impero, in cui elementi che vengono dalla rottura, quindi il richiamo alla rottura, al cambiamento, alla tradizione rivoluzionaria, vengono ripresi, gestiti, riplasmati, riformulati, ripensati. Napoleone III invoca comunque una legittimazione popolare attraverso i plebisciti e si fa portatore di quella che potremmo chiamare una sorta di modernizzazione autoritaria. Questo modello è in realtà molto più forte, molto più presente, se noi lo leggiamo in maniera globale, nella storia dell'Europa dell'Ottocento. Lo vediamo, come dire, ripreso poi con ancora maggior successo, con ancora maggior fortuna nell'esperienza bismarckiana, e con livelli diversi lo vediamo in qualche modo ripreso anche dai tentativi contraddittori, difficili, in parte riusciti, in parte no, di modernizzazione che i vecchi imperi multinazionali, multietnici, l'impero russo e anche l'impero austriaco, che cambia nome, si chiama appunto austro-ungarico, compiono nel corso degli anni 60. Quindi un'idea in qualche modo di una modernità che poteva avere un corso diverso rispetto a quello che noi conosciamo. Dentro questo quadro generale noi dobbiamo, secondo me, collocare la vicenda risorgimentale italiana, perché in maniera, diciamo, complicata e difficile, questi due riferimenti sono comunque permangono, sono importanti. Oltre ovviamente, dentro comunque quella cultura nuova, diciamo questa nuova idea della politica che, come abbiamo detto, nasce dalle letture rivoluzionarie. E sul risorgimento italiano mi sembra che anche qui si dicano cose molto importanti. Innanzitutto, come dire, si sottolinea proprio la dimensione politica, nel senso della volontà soggettiva che costruisce la politica come momento fondamentale. Cioè, e questo è un tema legato in maniera fondante a quello della nazione. Le nazioni non sono un dato naturale, le nazioni si costruiscono, sono un dato per molti versi culturali. Non a caso Salvatore, ragionando su, come dire, gli antecedenti del risorgimento italiano, parte da Ugo Fosco, cioè parte dal fatto che il nazionalismo italiano democratico si costruisce da l'unico elemento di forza reale che ha, la coenè culturale, linguistica, eccetera, e su questo elemento propone una sua idea d'Italia. Questo ovviamente non è un dato solo italiano, questa della costruzione per dati culturali della nazione è un elemento generale che attraversa tutto il secolo e che si ricostruisce comunque grazie a quell'idea di sovranità nel popolo che in qualche modo va tirato fuori. Quindi l'elemento della coenè è ancora una volta quindi la dimensione volontaria della costruzione. La dimensione volontaria richiama ovviamente in causa la questione della rottura rivoluzionaria, perché questo è forse l'elemento significativo e importante. Il risorgimento italiano è una rivoluzione. È una rivoluzione figlia dei processi che abbiamo detto prima, in cui l'antico regime non c'è più, il vincolo dinastico viene considerato inattuale, inadeguato, tirannico, perché non è dentro quel circuito popolo, coenè culturale, costruzione della nazione, reale destinazione, diciamo, reale del depositario della sovranità. E i numeri che Lupo ricorda sono, secondo me, assai interessanti. Le considerazioni che fa specifiche, anche se questo è stato detto non è un libro sul Risorgimento. Quando si ricorda che la giovane Italia arriva a fare tra i 50 e i 60 mila associati, che è un gruppo rivoluzionario, un gruppo che si presuppone l'abbattimento dell'ordine esistente e la creazione di una nuova società. E voi capite bene che un'adesione in un'Italia di 20 milioni di abitanti, con scarso livello di alfabetizzazione che aveva, un'adesione per molti versi, come dire, superiore a quella che di solito noi ci siamo immaginata leggendo il manuale, cioè che aveva saputo coinvolgere in maniera disuguale nel paese, ma anche strati artigiani, strati popolari delle città, insomma, ci dice come in realtà il grande mito della rivoluzione, incontratosi con la nazione, persista, funziona, sia una cosa politicamente efficace. E su questo faccio un'altra considerazione fondamentale. 1830-1861, cioè è in realtà il Risorgimento è uno straordinario successo, perché nel giro di 30-40 anni, se vogliamo considerare i modi del 1820, si crea una nuova statualità abbattendo tutte le vecchie, i precedenti stati, le vecchie centri dinastie. Una cosa che effettivamente, valutandola in maniera razionale, sarebbe apparsa una cosa da folli. E quindi, come dire, su questo progetto folle di costruzione rivoluzionaria, con i limiti e le contraddizioni, chi punta su questo è, possiamo dire che vince in realtà. Perché vince? Ovviamente molti aspetti contribuiscono. Li conoscete, le scelte di Cavour, le vicende internazionali, eccetera, eccetera. Ma però penso che l'altra cosa importante che il libro dica è che vince perché ha una forte spinta popolare dal basso. E qui anche i numeri aiutano, i 50.000 volontari che arrivano alla battaglia del Volturno, che sconfiggono l'esercito borbonico, perché anche lì siamo rimasti un po' schiacciati, mille eroici eccetera, però anche lì importante, i volontari che affluiscono dopo la presa di Palermo e che a migliaia scendono dal nord Italia, ma le altre migliaia e migliaia di volontari che dal sud partecipano alla spedizione garibaldina e lo fanno in nome di questa rivoluzione nazionale, con dentro le contraddizioni delle rivoluzioni nazionali, cioè dove fermare questo processo di rottura, fino a che punto è lecito allargare la cittadinanza. Ed è il ragionamento da cui eravamo partiti, quando si ferma la soglia. E lì tutte le contraddizioni di cui immagino abbiate parlato, se siete stati presenti all'incontro con De Cataldo, su cui, diciamo, dico, secondo me, insomma, provo a dire una cosa che vuole essere una riflessione. Proprio per le cose che ho detto capite quanto, secondo me, sia un errore di prospettiva, diciamo, la scelta che fa De Cataldo come romanziere, cioè partire dal tema del tradimento, dell'abbandono, dell'insuccesso, cioè proprio perché cancella in realtà questa spinta che c'era, che era reale, che era genuino, perché l'elemento, poi non so quanti di voi hanno letto il libro, che non a caso si intitola I traditori, cioè l'idea tutto sommato di un processo tarato in partenza, perché io voi ho letto il libro, il protagonista, il Mazziniano, l'eroe che accompagna Mazzini, in realtà ha tradito il traditore, questo è, diciamo, il marchio che accompagna tutte le sue azioni. E capite che questa lettura, secondo me, è interessante, è suggestiva, ci permette molte anche riflessioni, ma in qualche modo rischia di portare a un errore di ottica, cioè di diminuire la capacità di cambiamento che si opera. Il processo di trasformazione è utile magari nell'evidenziarne i limiti, ma, come dire, non ci fa vedere le ombre, ma non ci permette forse di soffermarci sulle luci. E qui sulla questione delle luci chiudo, perché penso di aver esaurito il mio tempo, però mi prendo altri 5 minuti e faccio l'ultima riflessione, perché mi sembra una cosa importante, proprio perché è in corso questo grande scontro, c'è, cioè, un grande conflitto su dove fermare i termini della cittadinanza, l'altra cosa importante del volume rispetto alla questione del risorgimento mi sembra sia, diciamo, la sottolineatura delle luci, no? Rispetto alla grande questione dell'unità d'Italia. Cioè, proprio perché il processo risorgimentale è nato per un atto di volontà, di soggettivismo politico, il paese che nasce con uno scontro e latente, diciamo, sotterraneo, poi anche palesatosi tra le due anime, su quelli su cui poi devono, che stanno confliggendo, oppure soprattutto, diciamo, sono i moderati che sono pronti a confliggere per bloccare dentro un certo termine la cittadinanza, e in questo ricordano, si avvicinano forse a quel modello di modernizzazione autoritaria che noi abbiamo spinto. Il libro di Lupo ci riporta invece anche all'altro aspetto, cioè a quali erano effettivamente le condizioni dell'Italia, cioè le condizioni economiche, sociali, strutturali. E allora lì vediamo, penso soprattutto alle riflessioni che si fanno soprattutto oggi su una mitica presenza dell'industria nel Mezzogiorno, il ridimensionamento dell'agricoltura meridionale. In realtà un'analisi equilibrata della situazione economica dimostra che cosa? Che il nostro era un paese marginale, periferico, in cui in realtà l'industria non c'era, l'agricoltura era in grande difficoltà, e che paradossalmente quei piccoli e lenti miglioramenti che ci sono proprio legati alla dimensione unitaria e alla scelta, diciamo, liberale. E su questo, veramente l'ultimissima cosa, qui la questione arretratezza, sviluppo, guida del paese. Cioè, mi sembra che poi la classe dirigente liberale, quella che vince la battaglia, diciamo, quindi i moderati, quelli che bloccano e quindi che risolvono la questione della cittadinanza dentro i limiti liberali classici, considerati tali, cioè nell'Ottocento, cioè si vota se si possiede un censo, si vota se si è, se si vive del proprio lavoro in maniera autonoma, anzi, inizialmente votano solo, e questo generalmente in quell'epoca significa essere proprietari italiani, quindi diritti politici sì, ma riferiti a una determinata classe sociale, anche in un quadro poi invece di trasformazioni del diritto amministrativo, del diritto civile, eccetera, eccetera, tutte cose che conoscete. L'elemento interessante è che forse questa classe dirigente liberale è sì moderna, come rivendicava Rosario Romero, cioè guarda all'Europa, guarda alle grandi trasformazioni, vuole fare dell'Italia un paese moderno che sta dentro quel grande ciclo di trasformazioni, però forse, qui è l'elemento interessante, guarda a quell'altro modello, e su questo faccio una considerazione. E tutto sommato forse abbiamo sottovalutato il fatto che il grande paese di riferimento concreto poi della politica economica, della politica estera, del primo decennio dell'unità d'Italia sia stata la Francia di Napoleone III, che pure sulla questione romana era uno stato, e che poi, diciamo, scomparso quello, caduto Napoleone III, in qualche maniera sia diventato la Germania di Bismarck, quando forse per i limiti, per i ritardi, per le difficoltà, anche quel pezzo della classe dirigente, la sinistra storica che veniva dall'esperienza democratica, ha finito per colmare, risolvere le contraddizioni e a guardare al modello francese, tedesco, in qualche modo già giacobino, in questo senso bonapartista, scegliendo quella strada come suo punto di riferimento, con l'idea, con un elemento importante che mi sembra accomunare questi, cioè che sì le trasformazioni, sì i cambiamenti, ma quello che rimane fondamentale è la guida dall'alto di questi cambiamenti dentro un quadro sociale comunque in qualche modo precostituito, senza l'accettazione di una spinta dal basso. che è forse la cifra con cui leggere la parabola cristiana, che altrimenti sembra incomprensibile, di perché un rivoluzionario, che forse l'avete visto anche nel recente film di Martone, effettivamente tira le bombe prima di fare l'unità d'Italia, poi finisca a reprimere i fascisti siciliani, perché l'idea diciamo fuori dal nuovo limite tracciato dalla guida dell'alto c'è solo l'antinazione, c'è solo la negazione dei valori del risorgimento. Io ho finito e scusatemi se forse sono stato